Ad alta voce, Nila Prisco legge Peter Pan nei giardini di Kensington di James Matthew Barrie, traduzione di Carla Vannucini.
Seconda puntata.
Peter Pan. Domandate alla vostra mamma se quando era piccina conosceva Peter Pan e vi dirà: diamine tesoro mio, certo che lo conoscevo. E chiedetele anche se a quel tempo lui andava in giro sul dorso di una capra. Vi dirà: che domande sciocche mi fai, certo che sì. Poi domandate alla nonna se quando era giovane conosceva Peter Pan. Anche lei vi dirà: diamine tesoro mio, certo che lo conoscevo. Ma se mai le chiederete se Peter andava in giro sul dorso di una capra, allora vi dirà che non ha mai sentito dire che avesse una capra. Forse se ne è dimenticata, come a volte si dimentica il tuo nome e ti chiama Mildred, con il nome di tua madre. Però è strano che si sia scordata di una cosa così importante come la capra. E allora vuol dire che non c'era nessuna capra quando tua nonna era giovane. Questo conferma che quando si racconta la storia di Peter Pan, iniziare con la capra, come fa la maggior parte della gente, è assurdo, come infilarsi la giacchetta prima del gilet. Naturalmente questo dimostra anche che Peter è molto vecchio, ma la sua età non ha nessuna importanza, poiché in realtà è sempre la stessa. Ha solo una settimana e sebbene sia nato tanto tempo fa, non ha mai avuto un compleanno e non c'è la minima probabilità che mai ne abbia uno. La ragione è che era scappato dalla condizione di essere umano quando aveva 7 giorni. Fuggì dalla finestra e se ne tornò volando ai giardini di Kensington. Se pensate che sia stato l'unico bambino a voler fuggire, significa che vi siete completamente dimenticati dei vostri primissimi giorni. Quando David sentì questa storia per la prima volta, era assolutamente convinto di non aver mai provato a scappare. Ma io lo consigliai di ripensarci bene, premendosi le mani alle tempie. E dopo averlo fatto con la massima concentrazione e anche di più, ricordò con precisione un desiderio infantile di ritornare sulla cima degli alberi. E con quel primo ricordo ne giunsero altri. Si ricordò di quando era a letto, intento a preparare la fuga non appena la mamma si fosse addormentata, e che una volta lei lo aveva riacciuffato quando era già a metà strada su per il camino. Tutti i bambini potrebbero avere ricordi del genere se premessero con forza le mani sulle tempie, perché, essendo stati uccelli prima di diventare umani, sono per natura un po' selvaggi durante le prime settimane e hanno un gran prurito dietro le spalle, laddove un tempo avevano le ali. Così almeno mi dice David. A questo punto devo dirvi come procediamo quando ci raccontiamo una storia. Prima gliela racconto io, poi lui la racconta a me, e siamo intesi che si tratta di una storia del tutto diversa. Poi la racconto di nuovo io con le sue aggiunte, e andiamo avanti così fino a quando nessuno riuscirebbe più a dire se si tratta della mia storia o della sua. In questa storia di Peter Pan, ad esempio, la semplice narrazione dei fatti e gran parte delle riflessioni morali sono mie. Ma non tutte, perché quel ragazzo sa essere un severo moralista. Ma gli interessanti spunti sui comportamenti e le abitudini dei bambini allo stadio di uccelli sono per la maggior parte reminiscenze di David, rievocate premendosi le mani sulle tempie e pensando con intensità. Dunque Peter Pan scappò dalla finestra, che era senza sbarre. In piedi sul davanzale riusciva a scorgere degli alberi in lontananza, senza dubbio i giardini di Kensington, e nell'istante stesso in cui li vide, dimenticò completamente di essere un neonato in camicia da notte e volò via, oltre le case, verso i giardini. Era meraviglioso, riusciva a volare senza ali, ma aveva un tremendo prurito in quel punto e, chissà, forse saremmo tutti capaci di volare se confidassimo ciecamente nella nostra capacità di farlo, come era accaduto quella sera all'intrepido Peter Pan. Si posò beato sull'ampio tappeto erboso situato tra il palazzo della bambina e la serpentina, e la prima cosa che fece fu sdraiarsi per terra e scalciare. Era già del tutto inconsapevole di essere mai stato una creatura umana e si credeva un uccello anche nell'aspetto, proprio come lo era stato nei giorni della sua prima vita. E quando tentò di acchiappare una mosca non capì che non ci riusciva perché cercava di afferrarla con la mano. cosa che naturalmente gli uccelli non fanno. Si rese conto comunque che doveva essere passata l'ora di chiusura, perché c'erano in giro tantissimi folletti, tutti troppo affaccendati per accorgersi di lui. Preparavano la colazione, mungevano le mucche, attingevano l'acqua e così via, e la vista di quei secchi d'acqua gli fece venire sete. Così volò sopra il laghetto rotondo per farsi una bella bevuta. Si chinò e immerse il becco nell'acqua. Pensava che fosse il becco, ma naturalmente era soltanto il suo naso, e così di acqua ne venne su ben poca e nemmeno rinfrescante come al solito. Allora ritentò in una pozzanghera, ma ci cadde dentro di schianto. Quando un vero uccello cade di schianto, spiega le piume e se le asciuga col becco. Ma Peter non riusciva proprio a ricordare cosa doveva fare e decise, tutto imbronciato, di andarsene a dormire sul salice piangente lungo il piccolo sentiero. Sul principio gli fu difficile mantenersi in equilibrio sopra un ramo, ma dopo poco tempo gli venne in mente come si faceva e si addormentò. Si svegliò tutto tremante molto prima che facesse mattina e disse tra sé: «Non sono mai stato fuori in una notte così fredda». In realtà aveva trascorso all'aperto notti ben più fredde quando era uccello, ma naturalmente, come tutti sanno, quella che per un uccello è una notte mite è una notte ben fredda per un bambino in camicia da notte. Peter si sentiva anche stranamente a disagio, come se avesse la testa tutta intasata. Sentiva dei rumori forti che lo costringevano a guardarsi intorno all'improvviso, ma erano solo i suoi starnuti. C'era qualcosa che desiderava tantissimo, ma pur sapendo di desiderarla non riusciva a capire cosa fosse. Desiderava che la sua mamma gli soffiasse il naso, ma purtroppo non gli venne proprio in mente. Così decise di rivolgersi alle fate per avere delucidazioni. Si dice che loro sappiano tante cose. Ce n'erano due che andavano a spasso lungo il piccolo sentiero, tenendosi l'un l'altra con le braccia intorno alla vita, e allora saltò giù per rivolgersi a loro. Qualche volta, si sa, le fate hanno degli screzi con gli uccelli, ma di solito danno risposte educate a chi fa domande educate, e lui se la prese a male quando quelle due fuggirono via non appena lo videro. Un gnomo si dondolava beato su una sedia da giardino, intento a leggere un francobollo che qualche umano aveva fatto cadere per terra. Ma quando sentì la voce di Peter, si nascose impaurito dietro a un tulipano. Con suo grande sconcerto, Peter si rese conto che tutte le creature fatate incontrandolo fuggivano via. Un gruppo di folletti operai, intendi a segare un fungo velenoso, se la dette a gambe abbandonando gli attrezzi. Una fata lattaia rovesciò il secchio e ci si nascose dentro. Ben presto nei giardini scoppiò il finimondo. Schiere di fate correvano da una parte all'altra accusandosi l'un l'altra di aver paura. Si spensero le luci, si barricarono le porte e dal parco circostante il palazzo della regina Mab giunse un rataplan di tamburi, segno che la guardia reale era stata chiamata a raccolta. Un reggimento di lancieri venne alla carica lungo la strada maestra, armato di foglie di agrifoglio per sfregiare barbaramente il nemico al suo passaggio. Peter sentiva quegli esseri minuscoli gridare in ogni dove che un essere umano era rimasto dentro i giardini dopo l'orario di chiusura, ma non gli sfiorò la mente neanche per un attimo che poteva trattarsi di lui. Si sentiva sempre più intasato ed era sempre più impaziente di sapere cosa bisognava fare al suo naso, ma invano le inseguiva con quella domanda di vitale importanza. Le timide creature fuggivano alla sua vista e perfino i lancieri, quando li raggiunse in cima alla gobba, svoltarono prontamente per un viottolo, facendo finta di averlo visto andare da quella parte. Avendo ormai perso ogni speranza con le fate, decise di rivolgersi agli uccelli. Ma proprio allora gli venne in mente una cosa singolare. Tutti gli uccelli erano volati via dal salice non appena ci si era posato, cosa che al momento non lo aveva affatto preoccupato, ma adesso ne comprendeva il significato. Tutti gli esseri viventi lo evitavano. Povero piccolo Peter Pan. Si sedette e si mise a piangere, e neanche allora si rese conto che come uccello stava seduto dalla parte sbagliata. E meno male che non se ne rese conto, altrimenti avrebbe perso fiducia nelle sue capacità di volare, e nel momento stesso in cui si dubita di poter volare, si perde per sempre la facoltà di farlo. La ragione per cui gli uccelli volano e noi no sta nel fatto che loro hanno una fede assoluta, e avere fede vuol dire avere ali. Dovete sapere che nessuno può raggiungere l'isola nella serpentina se non volando, perché è vietato l'approdo alle barche degli umani e ci sono dei paletti tutti intorno conficcati sott'acqua, su ciascuno dei quali c'è di sentinella un uccello, giorno e notte. Ed è proprio sull'isola che Peter volò, per sottoporre il suo strano caso al vecchio Salomone Gracchio, e vi si posò con grande sollievo, alquanto rincuorato di trovarsi finalmente a casa, perché così gli uccelli chiamano l'isola. Dormivano tutti, incluse le sentinelle, tutti tranne Salomone, che era perfettamente sveglio da un occhio, e si mise con calma ad ascoltare le avventure di Peter. Dopodiché gli spiegò quale fosse il loro vero significato. «Guarda la tua camicia da notte, se non mi credi», disse Salomone. E Peter, sbalordito, osservò prima la sua camicia da notte e poi gli uccellini che dormivano. Nessuno di loro aveva niente addosso. «Quanti pollici hai nelle dita dei piedi?» chiese Salomone con una punta di malizia. E Peter, con sua grande costernazione, dovette ammettere di avere le dita dei piedi uguali a quelle delle mani. Lo shock fu talmente forte che gli passò anche il raffreddore. «Arruffa le piume», disse il vecchio Salomone accigliato. E Peter tentò di arruffare le piume con tutte le sue forze, ma non ne aveva neanche una. A quel punto si alzò tutto tremante e per la prima volta da quando era salito in piedi sopra il davanzale della finestra gli tornò in mente una signora che gli aveva voluto tanto bene. «Penso che tornerò dalla mia mamma», disse con qualche esitazione. «Addio», rispose Salomone Gracchio lanciandogli uno strano sguardo. Ma Peter indugiava. «Perché non te ne vai?» chiese allora con garbo il vecchio. «Chissà», disse Peter con un filo di voce, «chissà se riuscirò ancora a volare». Come avrete capito, aveva perso la fede. «Povero piccolo metà e metà», disse Salomone, che non era poi tanto crudele. «Non potrei più volare, nemmeno quando tira forte il vento. Dovrei vivere per sempre qui sull'isola». «Senza poter andare nemmeno ai giardini di Kensington?» domandò Peter, tragico. «E come farai ad attraversare?» disse Salomone. Molto cortesemente, comunque, promise di insegnare a Peter tutte le arti degli uccelli, o perlomeno quelle che avrebbe potuto imparare un essere dall'aspetto così goffo. «Allora non sarò un vero umano?» domandò Peter. «No». «E neppure un vero uccello?» «No». «E che cosa sarò allora?» «Sarai né carne né pesce, un fra-fra», disse Salomone, che era un vecchio saggio, poiché le cose andarono proprio come aveva detto. Gli uccelli dell'isola non si abituarono mai del tutto alla sua presenza. Le stravaganze di Peter li allietavano ogni giorno come se fossero sempre delle novità, ma in realtà erano gli uccelli ad essere sempre nuovi. Ogni giorno uscivano fuori dall'uovo e ridevano di lui non appena lo vedevano, ma ben presto se ne volavano via per diventare esseri umani, e altri uccelli uscivano fuori da altre uova, e così le cose andarono avanti per sempre. Le madri più furbe, stanche di covare, facevano in modo di convincere i piccoli a rompere il guscio un giorno prima del tempo, sussurrando loro che era il momento buono per vedere Peter che si lavava, beveva o mangiava. Ogni giorno si radunavano a migliaia intorno a lui per guardarlo mentre faceva queste cose, proprio come fate voi con i pavoni, e trillavano di gioia quando prendeva con le mani invece che con il becco, come si doveva fare, le croste di pane. Tutto il cibo che gli arrivava lo portavano gli uccelli dai giardini per ordine di Salomone. Non mangiava né vermi né insetti, e la cosa sembrava loro assai stupida, così gli portavano i pezzetti di pane con il becco. Pertanto, quando gridate «ingordo che non sei altro» all'uccello che vola via con una grossa crosta, ora sapete che non dovreste farlo, perché è molto probabile la stia portando a Peter Pan. Peter non indossava più la camicia da notte ora. Come potete immaginare, gli uccelli gli stavano sempre intorno a lemosinarne un pezzo per foderarci il nido, e avendo il cuore tenero per natura non riusciva mai a dire di no. Così, su consiglio di Salomone, aveva nascosto quel poco che ne restava. Ma benché fosse ormai completamente nudo, non dovete pensare che avesse freddo o fosse triste. Era sempre felice e contento, e questo perché Salomone aveva mantenuto la promessa fatta, insegnandogli molti dei segreti degli uccelli. Per esempio, accontentarsi di poco e fare sempre qualcosa di concreto, e pensare qualunque cosa stesse facendo che fosse cosa di grande importanza. Peter divenne molto abile nell'aiutare gli uccelli a costruire il nido. Ben presto divenne più bravo dei colombi selvatici e bravo quasi quanto i merli, ma non arrivò mai a contentare i fringuelli. costruiva dei graziosi abbeveratoi accanto ai nidi e tirava fuori i vermi con le dita per i più piccoli. Inoltre imparò molto della sapienza degli uccelli. Riconosceva dall'odore un vento che soffiava da est e uno che soffiava da ovest, e riusciva a vedere l'erba mentre cresceva e a sentire gli insetti che camminavano dentro ai tronchi degli alberi. Ma la cosa più importante che aveva fatto Salomone era stata insegnargli ad avere il cuore contento. Tutti gli uccelli hanno il cuore contento, sempre che non gli rubino il nido, e poiché era l'unico tipo di cuore che Salomone conoscesse, gli fu facile insegnare a Peter come averne uno. Peter aveva il cuore talmente contento che avrebbe voluto cantare tutto il giorno, come gli uccelli che cantano di gioia, ma essendo in parte umano sentiva il bisogno di uno strumento. Così si fabbricò un piffero di canne e prese a passare le serate seduto sulla spiaggia, esercitandosi con il mormorio del vento e il gorgoglio dell'acqua, e afferrando a piene mani il luccichio della luna per riversarlo poi nel piffero e suonare così melodiosamente da riuscire a ingannare perfino gli uccelli che si domandavano: cos'era? Un pesce che balzava sull'acqua o Peter che interpretava il guizzo del pesce col suo piffero? Qualche volta eseguiva la nascita degli uccellini, allora le madri si rigiravano nel nido per vedere se avevano deposto un uovo. Se siete bimbi dei giardini, conoscerete senz'altro il castagno vicino al ponte che fiorisce prima di tutti gli altri. Ma forse non sapete perché quest'albero sia sempre il primo a fiorire. Perché Peter non vede l'ora che arrivi l'estate e suona che è arrivata, e il castagno lì vicino lo sente e viene tratto in inganno. Ma mentre Peter se ne stava seduto lungo la sponda a eseguire celesti melodie col suo piffero, di quando in quando veniva colto da tristi pensieri, e così anche la musica si faceva triste, e tutta quella tristezza dipendeva dal fatto che, pur scorgendo i giardini attraverso l'arcata del ponte, non poteva raggiungerli. Sapeva che non sarebbe più diventato un essere umano e forse non gli interessava neanche tanto, ma povero piccino quanto avrebbe desiderato giocare come gli altri bambini. E sappiamo bene che per giocare non esiste al mondo posto più incantevole dei giardini. Gli uccelli lo informavano sui giochi dei bambini e delle bambine, e allora gli occhi di Peter si riempivano di lacrime cariche di rimpianto. Vi chiederete forse perché non attraversava a nuoto, ma il fatto è che Peter Pan non sapeva nuotare. Avrebbe voluto imparare, ma nessuno sull'isola ne era capace, a parte le anatre, e loro sono così stupide. Erano sì disposte a insegnargli, ma poi non riuscivano a dirgli altro che «siediti sul pelo dell'acqua, così, e poi tira dei calci in fuori a questo modo». Peter ci aveva provato tante volte, ma andava immancabilmente a fondo ancor prima di cominciare a tirar calci. In realtà quello che gli serviva era imparare a sedersi sull'acqua senza affondare, ma loro ribadivano che era assolutamente impossibile spiegare una cosa così semplice. Di tanto in tanto facevano scalo sull'isola dei cigni e Peter dava loro il suo cibo dell'intera giornata per poi chiedergli come si fa a stare seduti sull'acqua. Però non appena la roba da mangiare era finita, quelle odiose creature gli facevano un fischio e se ne andavano. Una volta credette davvero di aver scoperto il modo per raggiungere i giardini. Una cosa bianca, magnifica, sembrava un giornale sfuggito di mano, fluttuava in alto sopra l'isola e poi prese a venir giù, roteando più volte come un uccello con un'ala spezzata. Peter era così spaventato che si nascose, ma gli uccelli gli dissero che si trattava solo di un aquilone e gli spiegarono cos'è un aquilone e che con una strattone alla cordicella doveva essere scappato di mano a qualche bambino, librandosi verso l'alto. Dopodiché risero di Peter e della sua passione per l'aquilone. Ci si era talmente affezionato che ci teneva una mano sopra perfino mentre dormiva, e questa cosa era al contempo bella e toccante, dato che la ragione per cui lo amava tanto era che era appartenuto a un bambino vero. Agli uccelli questa pareva una ben misera ragione, ma in quel frangente i più vecchi gli erano grati, perché aveva accudito i loro piccoli ammalati di rosolia, e così si offrirono di mostrargli come gli uccelli fanno volare un aquilone. In sei presero l'estremità della cordicella col becco e si alzarono in volo. Con suo immenso stupore l'aquilone volteggiò dietro di loro salendo perfino più in alto. Peter gridava «Ancora, ancora!» e loro con grande bontà d'animo lo fecero parecchie volte e lui invece di ringraziarli continuava a gridare «Ancora, ancora!» dimostrando così che non si era del tutto dimenticato di cosa volesse dire essere bambini. Finalmente, con un progetto grandioso che ardeva intrepido in cuor suo, li supplicò di farlo ancora una volta insieme a lui, che si sarebbe attaccato alla coda dell'aquilone. E dunque un centinaio di uccelli si alzarono in volo con la cordicella e Peter attaccato alla coda, con il proposito di lasciarlo cadere non appena si fosse trovato sopra i giardini. Ma l'aquilone andò in mille pezzi durante il volo e Peter sarebbe affogato nella serpentina se non si fosse aggrappato a due cigni sdegnosi che lo riportarono sull'isola. Al che gli uccelli ribadirono che non lo avrebbero mai più aiutato in quella sua folle impresa. Ciò nonostante, Peter raggiunse al fine i giardini, grazie all'aiuto della barca di Shelley, come vi racconterò qui di seguito.